Filippo Colombo, eccoci di nuovo in studio. Allora, l'abbiamo anticipato all'inizio di questa puntata che avremmo avuto un momento dedicato all'ambiente, alla salute, all'energia, insomma, tre parole molto importanti. Peraltro nei nostri dibattiti, discussioni in pane al pane con i nostri ospiti politici spesso ricorrono, anche perché c'è sempre l'urgenza e l'emergenza di affrontarli. E allora io saluto con molto piacere questa sera Maurizio Mora, responsabile marketing di Rete Irene, buonasera.
Sì, buonasera.
E Mario Tramontin, manager di Rete Irene.
Buonasera.
Valentina, a te la parola.
Eccoci qua, Rete Irene che cos'è? Rete Irene è costituita da un gruppo di imprese che hanno esperienza negli interventi di manutenzione degli involucri edilizi, nella riqualificazione delle coperture, nella realizzazione e gestione di impianti termici e di climatizzazione, nella produzione di materiali per l'edilizia. Rete Irene affronta il tema della riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici in una prospettiva che unisce le specifiche esperienze e competenze di tutti i partner, con l'obiettivo di soddisfare le nuove esigenze del mercato, con particolare attenzione ai temi legati alla tutela ambientale. Quindi Rete Irene risponde a tutte le problematiche sulla riqualificazione energetica del condominio, come l'isolamento delle pareti e delle coperture oppure i serramenti ad alte prestazioni. Le soluzioni proposte da Rete Irene sono finalizzate alla riduzione dei consumi di energia, al risparmio sulle bollette di gas e luce e alla riduzione delle emissioni. Questo in breve è quello che fa
benissimo
Rete Irene.
Assolutamente, volevamo dare un quadro, insomma, della situazione, anche se adesso ci penserete voi. Allora, Mario Tramontin, partiamo proprio dalla base, insomma, che cos'è la riqualificazione energetica e perché integrata? Mi pare che questo sia il concetto da cui poi si possono fare altre riflessioni, e quindi a lei la spiegazione.
Allora, diciamo che la riqualificazione energetica integrata è un modo di approcciare all'efficientamento dei nostri edifici, delle case in cui viviamo. Io uso sempre un'immagine che forse può essere di utile alle persone che ci stanno ascoltando, nel senso, considerate i nostri edifici come se fossero un corpo umano, fatto di una pelle che è, diciamo, la parte esterna dell'edificio medesimo, che sono i tetti, le facciate, tutta la parte, diciamo, all'esterno dello stesso, e di un cuore, che sono i suoi impianti, gli impianti che forniscono calore oppure durante l'estate forniscono raffrescamento per le persone che vi abitano. Allora, affrontare in maniera integrata la riqualificazione energetica significa prendere in considerazione tutti questi aspetti, fare una propria analisi completa di quelle le cose che si possono fare per migliorare le prestazioni energetiche in un edificio, sia sulla componente edile sia sulla componente impiantistica. La cosa importante, ho concluso questa parte del mio intervento, farle tutte insieme, cioè non vivere come spesso si fanno le cose in questo paese con una logica da protezione civile, nel senso che se si sta cascando una facciata interveniamo la facciata, se si rompe la caldaia interveniamo la caldaia, ma non c'è mai una pianificazione di quell'intervento giusto che dobbiamo fare.
Quindi questo è il suo primo consiglio, insomma, ragionare un po' nell'insieme, capire come,
esatto,
come fare. Sì, poi è anche vero, e poi magari ci arriveremo, insomma, nel corso di questa mezz'ora, che bisogna avere dei riferimenti giusti, no? Perché poi così di solito si vaga un po' nel buio se non si conoscono già questi argomenti, insomma. Poi magari capiamo anche quali punti di riferimento, okay, i nostri ascoltatori possono e devono avere in queste situazioni. Mora, quale importanza hanno a questo punto gli impianti negli interventi di riqualificazione energetica?
Beh, hanno sicuramente un'importanza fondamentale, anzi diciamo che nella classica accezione della riqualificazione energetica spesso vengono considerati soltanto gli impianti, perché sono quelli intervenendo sui quali si hanno dei benefici in termini energetici piuttosto rilevanti a fronte di un investimento relativamente contenuto. Quello che noi proponiamo come Rete Irene è la riqualificazione integrata, come diceva Mario prima, proprio perché pensare di riqualificare gli impianti lasciando l'edificio permeabile alle dispersioni termiche, quindi un colabrodo, è abbastanza sciocco. Per
certo.
Cui dobbiamo pensare prima di fare un intervento di riqualificazione per trovare il miglior modo per rendere efficiente l'edificio. Dopo, con gli interventi sugli impianti, cerchiamo di individuare il modo migliore per soddisfare questo nuovo fabbisogno energetico. Quindi una sinergia totale tra i due interventi, involucro e impianti.
Quindi vanno di pari passo, insomma,
sì,
le due cose, assolutamente. Vi posso, allora, volevo chiedere una cosa a Tramontin prima di andare un po' più sul tecnico e spiegare altre cose. La domanda più banale che mi viene in mente, che poi arriva anche da molti nostri ascoltatori quando si affrontano discorsi comunque legati all'economia, no? Perché in un momento che comunque è ancora un po' disastroso, insomma non siamo più in crisi, ma abbiamo tutta questa coda della crisi che a mio parere è diventata un po' la normalità a cui ci siamo un po' adeguati. Ma perché in un momento comunque difficile per molte famiglie si dovrebbe affrontare un intervento che comunque comporta dei costi anche di un certo tipo?
Ma
domanda un po' brutale, però insomma,
no,
per andare
ma
subito nel
è una
merito.
Domanda legittima, è una domanda che dobbiamo, con cui parliamo con le famiglie tutti i giorni. Perché in un momento così difficile devo spendere questi soldi? Prima di tutto cambierei un attimino il termine, io parlerei di investimento di questi soldi, perché in realtà al di là di quello che si può dire, intervenire in questo momento sulle case, sulle proprie case, che è il più importante bene che molte famiglie hanno, su cui hanno investito per se stessi ma anche per le generazioni che seguiranno, significa prima di tutto difenderne il proprio valore patrimoniale. Allora, sfortunatamente le case che sono state costruite in questo paese, non, specialmente quelle nel dopoguerra, in particolare negli anni del boom, non hanno delle grandi qualità energetiche. Quindi per cui adesso che sono passati quasi 50 anni, i segni di questo decadimento energetico sono piuttosto evidenti. Evidentemente vivere in case, diciamo, in classe G, come si dice più comunemente, sì, ne rende anche meno appetibile, diciamo, il prezzo, comunque la possibilità di venderlo, comunque di darne valore. Allora, se non vogliamo considerare tutti gli aspetti di comfort, risparmio, tutto quello che magari diremo più tardi, sicuramente è un buon investimento per difendere il più importante bene patrimoniale delle famiglie.
Prima di tornare a Mora, insomma, i vantaggi, proviamo a spiegare quali possono essere i vantaggi nell'eseguire un intervento di riqualificazione energetica sul mio condominio, così andiamo proprio già nel merito.
Allora, entrando nel merito, direi che prima di tutto la cosa più semplice da dire è che si risparmiano dei soldi, perché ridurre, diciamo, la dispersione energetica è il primo elemento per non buttare dei soldi dalla finestra.
Sì, diciamo che ce ne accorgiamo a posteriori, no? Però ce ne accorgiamo, è il primo
allora, credo
effetto
che
palpabile, sì.
Basta un attimino vedere quando, fino a pochi anni fa, quando non c'erano valvole e contabilizzatori, che in pieno inverno i calorifini andavano a manetta e le famiglie durante le giornate di primavera, di febbraio, che spesso fa quelle giornate caldissime, si aprivano le finestre. Quello erano soldi che volavano via dalle finestre.
Sì,
e questo è un esempio. L'altro esempio importante è che si migliora il comfort abitativo, cioè nelle case riqualificate energeticamente si vive meglio d'estate e anche d'inverno. Parlo dell'estate perché con questi inverni un po' strani, un po' troppo tiepidi questi ultimi anni, ahimè da effetto serra, sta diventando quasi più problematico l'estate milanese che l'inverno milanese, perché non fa più freddo d'inverno. Ma d'estate, quando noi entriamo nelle nostre case alla sera...
Ma quest'anno ha fatto un po' freddo, dipende dai momenti, non tutto il periodo, vabbè.
Ma guardi, io che sfortunatamente vivo la montagna anche a livello di passione, le posso dire che non è stato un inverno freddo e anzi non c'è già più neve, però al di là di questo le estati calde, quando noi entriamo in casa dopo una giornata di lavoro e senti quell'effetto devastante del calore, è perché le nostre case non resistono all'onda di calore che penetra dall'esterno e quindi praticamente si scaldano. E allora i più fortunati accendono il condizionatore e lì sono altri soldi che volano dalle finestre. I più sfortunati magari hanno il ventilatore, chi non ha proprio nulla deve sopportare e fa quelle nottate da milanese tipico di luglio che al mattino sei più stanco di quando sei andato a dormire.
Beh, detto così mi ha già convinta, perché almeno così se si può affrontare la giornata, no, con uno sprint diverso, indubbiamente. Poi se ce lo dice adesso che col cambio di stagione in primavera tutti siamo un po' più fiacchi, un po' più stanchi, ecco. Allora, Mora, su una centrale termica esistente quali sono gli interventi da fare, che si possono fare?
Beh, diciamo che l'intervento principe è la sostituzione del generatore di calore. Questo evidentemente è il primo intervento da fare quando soprattutto abbiamo dei generatori di calore, delle caldaie che sono vecchie più di 15 anni. Non dimentichiamo che abbiamo una normativa cogente che impone per i generatori termici che hanno più di 15 anni delle verifiche di rendimento medio stagionale piuttosto severe che non riescono a raggiungere. Per cui l'invito è proprio quello, di non aspettare che il generatore ti pianti durante la stagione invernale, ma di fare una manutenzione programmata o una sostituzione preventiva in caso di obsolescenza.
Sì.
Al di là della sostituzione del generatore di calore, poi abbiamo una serie di interventi che sono per esempio la sostituzione delle pompe, per mettere delle pompe che consumano o meno, l'installazione di sistemi di regolazione e controllo e addirittura l'installazione di sistemi di monitoraggio da remoto degli impianti, in modo da consentire una efficace gestione anche da una stazione di controllo in remoto della situazione impiantistica ed evitare che ci siano le chiamate in caso di disservizio, ma di vederlo subito ed intervenire tempestivamente.
Visto che stiamo parlando di condomini, tutto questo si può fare anche, cioè si può intervenire su impianti di riscaldamento autonomo? Perché quando si pensa al condominio, anche erroneamente, perché non sono tutti centralizzati, però si pensa a quello, no?
Sì, certo. Allora, l'impianto di riscaldamento autonomo soffre evidentemente di obsolescenza, quindi anche la caldaietta murale diventa vecchia e deve essere sostituita. Nella situazione di riscaldamento autonomo, in realtà, gli interventi che riguardano la riqualificazione energetica sono interventi che servono a migliorare anche la sicurezza dell'impianto, perché mentre la centrale termica è monitorata, ci sono delle società di gestione che seguono costantemente gli impianti, la caldaietta autonoma è un po' un terreno non toccato dall'amministratore e a volte dimenticato dall'utente. Non dimentichiamoci che abbiamo delle canne fumarie che magari non sono efficienti o che addirittura ancora contengono amianto, per cui è necessario anche per legge intervenire per sistemare queste situazioni a livello di sicurezza e di salute ambientale.
Tramontino, ovviamente noi siamo molto attenti al territorio, come radio, quando analizziamo e sviluppiamo tutti i nostri ragionamenti, non posso non chiederle quali sono le opportunità proprio per il territorio.
Beh, le opportunità della riqualificazione energetica sono straordinarie, perché la prima cosa è che non si possono delocalizzare le riqualificazioni energetiche. Questa è attività che viene svolta da imprese italiane che lavorano sul territorio italiano con persone italiane o comunque con persone che risiedono, diciamo, nel territorio. E è una spinta straordinaria, perché è una tipo di attività che non è un'attività che consuma il suolo, quindi non è che dobbiamo andare a costruire ulteriormente in un territorio come quello lombardo, che come ben sappiamo è già veramente stato devastato negli ultimi anni. E l'ultima cosa, che forse è l'opportunità per uno come me che è un ambientalista convinto, perché proprio per passione personale frequento le montagne, frequento questo tipo di ambiente, è perché il territorio ne risente positivamente dal punto di vista dell'inquinamento, nel senso che le campagne di sensibilizzazione che anche si stanno facendo nella città di Milano, che abbiamo svolto anche con il comune di Milano un paio di anni fa, con l'assessore Marano, con tutte le istituzioni di queste città, mirano a spiegare alle persone che la riqualificazione energetica ci fa respirare meglio, perché riduce pesantemente le quantità di inquinanti. Da un lato c'è la battaglia chiaramente sul traffico, che è sicuramente un elemento, ma l'altro elemento forte è l'inquinamento delle case. Perché i massimi livelli di inquinamento sono a gennaio? Facciamoci questa domanda, non sono a luglio. E perché mentre vanno le macchine per la strada, i tetti delle case sparano nell'atmosfera una quantità enorme di polveri sottili. Quindi è l'insieme dei due elementi che crea poi: dobbiamo bloccare le città, chiudiamo le strade, facciamo tutto quanto. Ecco perché questa è un'area di intervento molto importante ed ha, come dicevo prima e ho finito, ha delle ricadute economiche estremamente positive per il territorio stesso.
Assolutamente, peraltro io ho sempre in mente questa cosa che ho già detto e ripetuto più volte: l'inquinamento dell'aria da polveri sottili, e lo riportate anche voi, è stato valutato come uno dei principali elementi critici per la salute dell'uomo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi, insomma, lei non a caso ha parlato di quando, no, si prendono delle misure per risolvere il problema dell'inquinamento, magari chiudendo le strade al traffico e non facendo circolare le auto, quando invece poi le caldaie, insomma, nessuno pensa che solo abbassando un pochino, no, il riscaldamento si potrebbe risolvere molto. Noi adesso andiamo in pubblicità, tra poco torniamo, perché poi una cosa che mi sto chiedendo: bene, ma io come faccio a convincere tutti quelli del mio condominio che questa è la via più giusta? Tra poco. E adesso, tornati in studio, siamo al momento del meteo. Buonasera Stefania Cattaneo da Trebi Meteo, bentrovata.
Buonasera a voi.
Allora, arriva questa pioggia?
Ma sì, arriva della pioggerella, a dir la verità, in molte delle nostre zone c'è già, si è originato anche durante il giorno sulle zone alpine. Devo dire che è tornata anche la neve sui nostri monti, a quote veramente alte, 2000 metri, però insomma è tornata.
Guarda che c'è un ospite in studio che sa tutto, infatti hai detto, ha detto sì, è giusto quello che sta dicendo, ma non lo sappiamo. Esatto, va bene, scusami, continua.
Esattamente, praticamente dicevamo che la situazione si peggiora in maniera non consistente o drasticamente. Anche domani la giornata sarà più che altro nel milanese grigia, fosca, con pochi spunti piovosi, per lo più verso sera qualche pioggiorella di poco conto. Le temperature hanno questo andamento altalenante, quindi durante il giorno farà un po' più freschino. E vabbè,
dai, ci copriremo un po' di più in attesa della primavera vera e propria. Va bene, anche se oggi è iniziata la primavera, insomma, 21
sì,
marzo.
Sì, in realtà era ieri.
Sì.
Poi sai, facciamo tutto così,
esatto.
Non si capisce più niente con i tre anni bisestili e tra...
Vabbè, due giorni di primavera, 20 e 21 marzo, va bene così. Va bene.
Siamo per due giorni.
Grazie a Stefania Cattaneo, Trebi Meteo, a domani.
Grazie, a domani, ciao a tutti.
Continuiamo a parlare di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti con Rete Irene. Maurizio Mora, prima abbiamo parlato di interventi su condomini con impianto a riscaldamento autonomo. Un'altra cosa che mi viene in mente di chiederle è se è possibile integrare una centrale termica esistente con degli impianti alimentati da energia solare. Anche questo
sì, certo,
è
anzi,
un fattore importante.
Non solo è possibile, anzi è auspicabile. Se vogliamo, c'è un problema di fondo nell'utilizzare diffusamente in maniera massiccia impianti solari ed è legata proprio al fattore di forma dei condomini tipici delle nostre città. Sono tutti stretti, molto alti, quindi le superfici a disposizione per installare dei pannelli solari sono veramente molto ridotte rispetto al numero di occupanti del condominio. Oltretutto, spesso e volentieri i condomini hanno gli ultimi piani riservati ad attici con terreni e con terrazzi di proprietà, per cui non è possibile utilizzarli. In ogni caso, ove è possibile e ove non ci sono ombreggiamenti che ne ridurrebbero l'efficienza, è possibile installare pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria o pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Meglio ancora se questa energia elettrica viene poi destinata all'alimentazione di pompe di calore che possono essere installate nella centrale termica, rendendo più efficiente e più economica alla gestione dell'impianto.
Ma come dire, sono meglio gli impianti autonomi o quelli centralizzati? Subito questa domanda.
Una domanda così richiederebbe una trasmissione da sola.
Ci proviamo, poi ricordiamo, insomma, tornerete anche lunedì.
Ecco, quindi la metterei magari in questo senso. Non voglio fare guerre di religione che potrebbero innescare situazioni anche polemiche. Io più che preferire un impianto autonomo a un impianto centralizzato, direi che quello che è determinante è la gestione dell'impianto. La gestione, la manutenzione e l'efficienza. Perché un ottimo impianto centralizzato, soprattutto adesso con le possibilità che ci sono di regolare individualmente il calore per singola stanza, sicuramente nulla ha di meno dell'autonomia che può dare un impianto individuale.
Sì.
Però obiettivamente la cosa fondamentale è la gestione dell'impianto e la cura con la quale vengono fatti gli interventi.
Questa è la cosa fondamentale.
Assolutamente fondamentale.
Ecco, lo dicevo prima della pubblicità, Tramontina, ma io come faccio a convincere la mia assemblea condominiale che questo progetto è davvero, insomma, meglio farlo, che è un progetto top, adesso io non so come definirlo, insomma, sa che durante le assemblee condominiali ci sono delle liti e non sempre si è d'accordo, anzi, per molto meno si litiga e si discute. Come faccio?
Questa è dura.
Bene.
No, diciamo questo, che il problema vero è che c'è molta disinformazione su questa materia, nel senso che da un certo punto di vista si usa, come dicevo all'inizio di questa serata, si usa la parola costa quando invece si dovrebbe iniziare a parlare per investimento. Il suggerimento che io mi sento di dare, anche alla luce di tante assemblee di condominio, di tanti progetti che si è iniziato a fare ma poi non sono andati da nessuna parte, eccetera eccetera, è quella che l'amministratore di condominio deve essere un aiuto in questa operazione, perché l'amministratore di condominio che vive il suo condominio non semplicemente come una rottura di scatole da gestire, ma come ogni tanto loro si definiscono i manager del condominio, e quindi ritengono di essere le persone che possono aiutare, diciamo, al miglioramento del valore del condominio, è la prima persona che ci può appoggiare nel portare in assemblea queste tematiche. Poi in realtà è un processo lungo che prevede un'analisi, che prevede il fatto che siano date le informazioni delle persone, nel fatto che ci sia un dibattito, che si spiegano tutti gli aspetti finanziari e fiscali.
Sì.
Non è una cosa semplice, però piano piano, insistendo e cercando di spiegare alle persone che qui non si sta cercando di vendere nulla, ma si sta cercando di vendere un progetto che prima di tutto è un vantaggio per loro, queste cose si riescono a fare.
Perché sa, comunque, quando si parla di investimenti, anche se la parola in sé è positiva, perché insomma vuol dire che evidentemente sto spendendo dei soldi però per guadagnarci in futuro, però molti dicono non è mai il momento. non è il momento, non è il momento, però insomma questa spiegazione mi sembra assolutamente convincente, se mai dovesse capitarmi ci proverò anch'io. Allora direi Mora, altro aspetto, insomma mancano pochi minuti, però vorrei fare ancora un paio di domande giusto per dare dei riferimenti più precisi ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Visto che abbiamo parlato di inquinamento, visto che abbiamo parlato dell'importanza non solo di concentrarsi sulle auto e sul fatto di lasciare la macchina a casa, che va sempre bene prendere piuttosto la bicicletta, però a volte è necessario anche cambiare la caldaia. Sì. Che tipo di caldaia è consigliata? Cioè come sì. fare?
Allora, innanzitutto è necessario sostituire la caldaia prima che questa si rompa. Per cui sostituire la caldaia in un momento intelligente, mi lasci usare questo termine, quindi quando la manutenzione mette in evidenza che la caldaia ha la necessità di essere sostituita, deve essere sostituita. E sicuramente con una caldaia di tipo condensazione. Una caldaia a condensazione sono una tipologia di caldaia che, diciamo, sottrae una parte di calore anche dai fumi emessi, per cui sicuramente ha delle performance molto elevate. Però non basta dire installiamo una caldaia molto performante per aver risolto il problema del condominio. Quello che dicevamo prima è sì. fondamentale. Non possiamo pensare, per quanto la caldaia sia efficiente, sia tecnologicamente moderna, sia molto performante, non possiamo pensare di scaldare però tutto il vicinato. Per cui la prima cosa da fare è rendere l'edificio in condizioni idonee, adatte ad avere un nuovo impianto, quindi avere un edificio che disperde poco. Avere un edificio efficiente dal punto di vista energetico, oltretutto, ci consente spesso e volentieri di ridurre la temperatura di funzionamento della caldaia, quindi sfruttando meglio le caratteristiche, in particolare di queste caldaie che citavo a condensazione, e soprattutto di mettere magari una caldaia di nuova installazione dimensionalmente più piccola, perché mi basta una minor potenza termica per riscaldare lo stesso volume, perché non devo buttare via il calore, lo utilizzo tutto in maniera efficiente. Per cui riqualificare l'edificio dal punto di vista energetico vuol dire anche affrontare dei costi che possono essere ridotti se vengono prese in considerazione tutte le variabili che ci sono nell'intervento.
Beh, io direi che però dobbiamo, prima di salutarci, dire a chi posso rivolgermi, io come tutti, per avere le corrette informazioni, perché, ripeto, io ho la fortuna di avervi qui, chi ci sta ascoltando ha la fortuna di poter avere, no, le informazioni più generiche, però se davvero si vuole agire, a chi rivolgersi?
Beh, ovviamente a Rete Irene, questa è la prima risposta ovvia che devo dare.
Non avevo dubbi che lei mi rispondesse così.
No, però adesso a parte le battute.
Spottone.
No, vabbè, adesso è la parte.
Beh, fa il suo mestiere, insomma, è giusto. Anch'io dovevo formulare la domanda in modo diverso, però insomma mi sembrava
però adesso
più...
parlando molto seriamente. Allora, le istituzioni comunali di molte città, di molti comuni della Lombardia, hanno istituito dei punti sostanzialmente informativi. Ci sono anche a Milano queste cose, ma ci sono anche la maggior parte dei comuni lombardi, dove si possono chiedere informazioni su come, diciamo, sono gli interventi più corretti da adottare, quali sono le leggi che in questo momento sono state stabilite sia dallo Stato sia per quanto riguarda il Regione Lombardia, e questo è già un buon momento per diciamo prendere alcune informazioni. Si possono anche partecipare a una serie di iniziative che sempre le stesse istituzioni hanno fatto in passato e faranno ancora in futuro per cercare di sensibilizzare i cittadini su questo argomento. Per esempio, ci saranno previste anche in primavera delle iniziative anche con Lega Ambiente, quindi sto parlando non di Rete Irene, ma delle associazioni ambientali, che producono proprio anche dei documenti, degli opuscoli informativi anche molto semplici, in cui si spiega con parole veramente semplici, come dicevo un attimo fa, alle persone come si fa la riqualificazione energetica, quali sono le leggi che bisogna rispettare e via dicendo.
Bene, io direi che nostro malgrado, insomma, perché ci sarebbero ancora molte cose da dire, possiamo terminare qui. Però settimana prossima, lunedì esattamente, entreremo anche un po' più nel dettaglio di quello che è previsto nella legge di bilancio 2017, per tornare alla politica che è tanto cara ai nostri amici che ci seguono a pane al pane, perché ha ulteriormente migliorato gli incentivi fiscali legati agli interventi di riqualificazione energetica, e quindi cercheremo di avere un quadro preciso dei principali provvedimenti, anche per dare sempre più informazioni dettagliate. Perciò io ringrazio per ora Maurizio Mora, responsabile marketing di Rete Irene,
grazie.
E naturalmente grazie a Mario Tramontin, manager di Rete
Irene. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Allora, io